scrittura, ma che ce la rivela. Antonino Salvi. Volevo fare 6-7 interventi in questa occasione e poi scopro che non sono 6-7 ma si raddoppiano, si moltiplicano, diventano uno sopra l'altro come dei layer dei nostri pensieri. E cerchiamo di numerarli e poi scopro di ritornare su questo numero su cui Jay lavora spesso, 7 punti, volevo trasmettere, ma poi ho ricordato una cosa che in una circostanza mi disse: no, non sono 6 questi punti, non sono 4, sono 4 e mezzo, e in mezzo la cosa veramente importante. E allora, trasmettendomi il poco tempo che abbiamo alcune di queste, diciamo, riflessioni su Zeri, vi voglio dire che i punti che toccherò e che alcuni sono già enumerati in questo abstract, la cosa che è veramente più importante è quel mezzo che vorrei comunicare alla fine, se ci riuscirò. Cioè, il momento, diciamo, in cui il pensiero si forma in maniera dinamica, in maniera non finita, in maniera coraggiosa, in maniera aperta, che sono dei grandi valori di Zeri. Allora, alcuni di questi punti, ovviamente non ve li trasmetterò tutti, però mi sembra anche giusto seguire un attimo alcune delle cose che ho detto, che ho scritto nell'altra, che voi avete, quindi alcune delle cose che voi vi aspettate che io vi dico. Allora, secondo me il centro veramente del ragionamento di Zeri e della presenza di Zeri, come l'ho capito io, è questa frase che una grande istituzione internazionale ha usato, tra l'altro, di Zeri, quando ha detto: appassionato e tenace aspettore dell'integrazione tra valori democratici e concezioni architettoniche, egli arriverà con gli edifici rispettano l'animo della società. Questo l'inizio individuato dall'Associazione degli Architetti Americani quando alla metà degli anni 80 gli ha dato il suo fellowship. Il rapporto tra concezione politica, tra battaglia politica, avanzamento civile e presenza dell'architettura e la capacità dell'architettura di essere cartina tornasole del livello di civiltà, di società, è un nesso, a mio avviso, imprescindibile per capire la maniera di Zeri di pensare. Le molteplici iniziative culturali, l'opera di studioso, ma anche di fondatore, la natura di un terreno in cui far emergere nuove angolature critiche, sono realizzate nella visione di Zeri, una visione che Zeri ha come i suoi due grandi maestri, Carlo Rimaio e Carlo Rosselli. Come in questi personaggi è sempre mossa da pochi fondamentali principi. È possibile veramente vedere Zeri come spinto da queste grandi leve del ragionamento del proprio essere, che sono leve che si formano in anni cruciali della sua esistenza e che come da allora in poi lo muoveranno sempre in maniera molto, molto forte e molto coerente. Quali sono questi principi? Il primo, assolutamente fondamentale, che in realtà riprende poi tutti gli altri, talmente forte, è quello che è la rivendicazione assoluta della libertà dell'individuo. E è insieme a questa fortissima rivendicazione di libertà vi è fortissimo in sé il senso della responsabilità personale, il senso della responsabilità individuale. Un secondo principio fondamentale senza il quale non si capisce la sua azione è questa forte azione di provincializzazione della nostra cultura, della cultura italiana. Operazione che l'ha visto infaticabile con la terza caratteristica fondamentale, secondo me, il terzo principio attraverso cui si può sentire Zeri è la fiera rivendicazione della differenza tra la sua generazione di architetti, ma anche di uomini politici, di intellettuali, rispetto a una generazione precedente, alla generazione fortemente invischiata nelle pastorie accademico-politiche del periodo del fascismo. Lei, vedremo, è un uomo contro, è un uomo che riconosce il suo sistema di valori anche per differenze. Un altro aspetto è una visione che io chiamerei eticamente funzionalista dell'architettura, che vede proprio l'architettura come originata da un concetto spaziale, ma questo concetto spaziale è un concetto fortemente radicato nella realtà del vivere, nella realtà delle nostre azioni quotidiane e delle nostre bisogni quotidiani. È una concezione eticamente funzionalista, il concetto spaziale che riparte da questo, e non a caso delle sue sette invarianti, la prima è quella su cui mai in alcun caso potrà transigere, ed è quella dell'elenco delle funzioni, quella dell'aderenza dell'architettura a questo bisogno. E d'altronde, come abbiamo detto all'inizio, non ci sarebbe altrimenti comprensione della sua funzione assoluta di disegni, di visioni politiche, di visioni, diciamo, civili, sociali, architettoniche e spaziali, lo che è comunque fortemente unitario. E poi c'è un altro concetto molto importante, è quello dell'identità che esiste in te ed è fortissima, che ci ha trasmesso a tutti quanti hanno avuto la fortuna di stare vicino, ma anche non vicino fisicamente, perché te, come vediamo oggi, è vivissimo in mezzo a noi, è vivissimo attraverso il suo lavoro, il suo pensiero, ed è questa identità tra critica e storia. L'una e l'altra non sono mai in alcun modo divisibili. La critica, cioè l'azione quotidiana, non è, è sempre storica, perché è sempre lanciata in un nel futuro, che per te è fondamentale, e la storia non può non essere critica. La storia, guardare il passato, è fatto con un occhio fortemente critico. Secondo me, Sandro Montoni ha titolato molto bene il suo libro, Una vita di scelte. Il momento della scelta è un momento fondamentale, un momento di responsabilità individuale, è un momento di comprendere il proprio sistema di valori, è il momento in cui proiettare la scelta nel futuro e nel passato contemporaneamente. Quindi l'identità tra critica e storia è un altro aspetto assolutamente fondamentale di sempre. E infine, e questo era quello che originariamente pensavo, ma non so quando ne parleremo, e questa idea del comunicare l'architettura, questa forte capacità incredibile, quasi sovrumana, di capacità di far sentire l'architettura, di trasmettercela in dentro le sue stesse fibre, e trasmettercela in tutti i modi, con la parola, con la scrittura, con le immagini e anche con i mezzi di comunicazione di massa, dalla televisione alla radio, ai tascati, alle riviste settimanali, ai lanci di una collana di libri economici, che come sapete ha due edizioni, una ancora in corso, eccetera. Questi sono alcuni punti, e non sono altro che un indice delle cose che volevo dire, e quindi sarebbe bello avere il tempo e anche la pazienza da parte vostra, che forse non c'è, di poter seguire alcuni di questi altri mesi. Ne vorrei soltanto parlare di uno. Io sono fortemente tentato di usare due modi di essere. Il primo è quello che proprio te faceva in circostanze così pubbliche, cioè quello di leggere nei confronti di un grande rispetto per l'uditorio. Quindi ho scritto delle cose, ho scritto molte cose, ho scritto troppe cose che vorrei leggervi, proprio in questo senso di rispetto all'uditorio. E dall'altra invece un grande desiderio da parte mia di trasmettere in maniera viva, in maniera sentita, la presenza di questo intellettuale, presenza che è tuttora viva e dinamica, che è una serie appunto di sue cose, quindi mescolo le sue cose. Il primo concetto che volevo un po' approfondire di più, che credo che sia veramente un motore fondamentale, è questo concetto di libertà. Senza questo concetto di libertà e di responsabilità insieme non sentiamo sedi, non riusciamo neanche a sentire questa espressione giusta che è stata detta di un intellettuale politicamente scorretto. Allora, ricordiamo alcune cose di Bruno 6. Il Bruno 6, l'opinione pubblica italiana, conosce il Bruno 6 alcune azioni clamorose. Il pensionamento dall'università del 1979, con 15 anni di anticipo sui limiti di età. La vittoria del suo simbolo, stridente e abominato, sul piano di Spannella. Le dimissioni dalla carica di presidente onorario del Partito Radicale, pur di non sottoscrivere la scelta per lui blasfema. Aveva rifondato il Partito d'Azione nel dicembre del 97 e questo fascicolo dell'architettura che abbiamo nella rassegna stampa ripubblica quest'atto di fondazione in una scrittura, secondo me, altamente coinvolgente, proprio questi vari livelli personali, scientifici, culturali, politici. E rileggetela perché vale veramente la pena. Avete contato con il Partito Radicale, vi ricordo che da allora in poi mandava la sua corrispondenza con il libro rosso, Partito d'Azione. E questa è una cosa per lui fortemente molto, molto importante. Tra gli architetti italiani era uno dei pochi con prestigio internazionale e non a caso che il New York Times, forse il più importante giornale al mondo, gli ha dedicato un importantissimo articolo, avendo anche la morte. Ora, in grandissima sintesi, e se guardiamo a Segni per un attimo non dall'interno del nostro campo disciplinare, ma come grande intellettuale italiana, potremmo dire che Segni ha fatto per l'architettura un po' quello che intellettuali come Ennio Vittorini oppure Cesare Pavese hanno fatto nel campo della letteratura. Cioè ha portato in un paese depresso e sconfitto e tutto da ricostruire il senso della libertà. Il senso della libertà che lui aveva imparato ad amare durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, che è, come sapete, un forzato soggiorno negli Stati Uniti, perché è dovuto emigrare per la legge razziale. Ma questa anello di libertà che lui ha portato dall'America non era un mito efficientista del grattacielo, della produzione standardizzata, dei grandi studi corporation, ma egli propugnava l'opera di un grande e geniale gioato, di un coraggioso pioniere, che spingeva lo sguardo sugli sconfinati orizzonti della frontiera. Come parlare di sé senza parlare di altri? Franco Andretti era il maestro, di cui secondo sé l'Italia aveva avuto. Zeni si è formato, i motori del suo essere si sono formati in anni profondamente buoni, in anni difficili. Se si è formato in quel lungo viaggio dentro il fascismo, ricordato da Giorgio Stagani, che era fraterno di Roma, e se era anche amico e compagno di liceo di Aldo Natoli, di Paolo Buffarini, di Mario Ricciardi. Eppure, l'anima grande, ribelle e libertaria della sua cultura ebraica lo tenne sempre lontano dal nazismo. Io credo che questo nesso sia importante da affrontare. Perché non è lontano dal nazismo? Lui aveva tutto per essere, tutti i suoi compagni, tutti i suoi amici erano nazisti. Tutta la cultura italiana, molta parte della cultura italiana, era legata a questo credo. Perché per Segni il valore primo in sviluppo è sempre stato proprio questo concetto di libertà, contro qualunque imposizione, contro qualunque regola, contro qualunque dogma, pur se progressivo, pur se apparentemente progressivo. Come sapete, studiò ad Harvard con un maestro mai amato, Walter Gropius. Perché studiò con un maestro mai amato? Perché Gropius era l'intellettuale che propugnava il teamwork, propugnava il fatto che la libertà individuale dovesse trovare dei compromessi nel ragionamento comune, pragmatico, nella somma di più volontà. Ma era, se vogliamo, per fare un paragone forse troppo forte, ma che secondo me ha un suo spazio, era, se vogliamo, mutare il quadro da quello disciplinare a quello politico, la stessa posizione di molti intellettuali italiani. Il pensiero marxista era visto come una così grande liberazione per l'umanità che la mancanza di libertà che ben si conosceva, si cominciava a comprendere nei paesi del socialismo reale, era quasi un necessario compromesso, uno scotto da pagare per questa ancora più grande liberazione. E credo che la supporto da Guido Carvagliano, che era un storico grandissimo e anche amico di Zeno, ma vicino al nazismo. E l'architetto Zeno era molto interessante da questo punto di vista, Berardano, il grande maestro, era ovviamente Valtero, mentre per te la sovranità dell'individuo, la responsabilità dell'individuo era il centro del proprio voler essere nel mondo, nella società, era la sovranità dell'individuo. Bene, tutto questo ovviamente ha delle radici molto profonde nel modo di essere di Zeglia, ha delle radici molto profonde nella sua cultura ebraica, ha delle radici molto profonde nel trascendentalismo americano dell'Ottocento, da cui lo stesso Reich nasce. E in Italia ha anche un senso nella cultura cattolica, nella cultura cattolica profondamente critica di Aldo Cattini. È una cultura che crea di nuovo nell'individuo e nella responsabilità dell'individuo il centro delle proprie azioni. Credo che, detto questo, e non so quanti studenti sono riusciti a seguire la volontà che volevo trasmettere, di sentire bene attraverso queste categorie, devo fare anche un po' che fino, almeno un po', un fatto di informazione. Non credo che in questa circostanza sia soltanto il parlare complesso, il parlare anche a quanti queste esperienze in prima persona hanno vissuto e che possono capire, diciamo, molti strati in più rispetto a quelli così apparentemente detti. Credo che sia anche giusto ricordare a questi studenti che Zeghi, oltre a molte cose, ha creato dei pilastri assolutamente fondamentali per la nostra cultura disciplinare. Secondo me sono cinque questi piatti, questa volta li voglio veramente enumerare e li voglio ricordare rapidamente, li voglio far capire molto rapidamente, non per celebrare Zeghi, non per fare una testimonianza a Zeghi, ma per dirvi che voi siete impegnati a comprenderli e a farli vostri. Quali sono le fondamentali acquisizioni dello Zeghi studioso di architettura, dello Zeghi architetto, dello Zeghi che serve a noi anche in quanto architetto, non soltanto come un grande intellettuale italiano, come ho cercato di raccontarvi prima. Bene, la prima, a 27 anni, in un paese, come abbiamo visto, chiuso in se stesso, che non aveva neanche la letteratura dei paesi liberi, dovete sempre ricordare questo. Quindi nel 45, Zeghi rivela la versione di Reich verso l'architettura organica, è stato scritto materialmente sotto le bombe di Londra da un ragazzo appena laureato all'Alba, che si era fatto chiudere dentro questa stanza con assieme, facendosi portare soltanto il caffè e il mangiare per 3 settimane, 2 settimane. Lo racconta come è fatto questo. Arriva in Italia e nella nuova Einaudi, nelle Einaudi che non conosciamo oggi con quanto prestigiosa, diciamo, categorisce con una storia importante, ma nella nuova Einaudi che lui contribuisce a far fermare, pubblica questo libro. Il libro si basa su una rivoluzione, sulla concezione nuova del rapporto tra architettura, natura e uomo, che soltanto Edoardo Persico aveva nervosamente intuito, meglio intuito. Attorno a questo concetto, di questa nuova scoperta, Zeghi ha una capacità di lavoro, di iniziativa incredibile, sovrumana, non riesco a trovare altre definizioni. Fonda, per esempio, subito dopo l'Associazione per l'architettura organica, che è un cenacolo di riflessione politica, di impegno architettonico, eccetera. Basterebbe aver portato in Italia questo fatto di svegliamento per fare di Zeghi una personalità centrale. Basterebbero i primi anni, subito dopo la guerra e con altre iniziative, per ricordare, diciamo, storicamente questa figura. Ma ne ha altre 4 carte disciplinari da giocare. e sono quattro carte importantissime. La seconda, che quando nel 48 pubblica questo volume che si chiama Per vedere la Chiesa, tradotto in 20 lingue, ma è un dettaglio, è ripubblicato così. Cosa fa questo libro? Questo libro, per la prima volta, c'erano stati soltanto dei scrittori della critica storiografica vienese in questi tempi, pone al centro dell'architettura il problema dello spazio. Non era ascoltato, tanto vero che più di metà del libro è dedicato a spiegare come altre visioni dell'architettura sono aperte accessorie. Il centro della riflessione architettonica è questo di spazio, e questo di spazio, come prima vi ho detto, non è un fatto economicamente estetico, è un fatto eticamente funzionalista. A 32 anni, nel 1950, scrive un grande libro che si chiama La storia della cultura moderna, in cui si confronta a distanza con un'altra storia, anche se non si chiamava storia, che era quella di Newton. In quel caso una storia organicamente pensata in rapporto ai scia, in rapporto alla grande costruzione del pensiero modernista legato alle Corbusier e a Gropius, si confronta a distanza con questa costruzione proponendo un'altra, proponendo non soltanto la chiave che aveva già scoperto questa nuova centralità del rapporto tra uomo, natura e architettura che a lui veniva da Leica, ma anche scoprendo delle storie parallele, delle storie eretiche, dei personaggi nascosti che diventano in questa sua costruzione altrettanto centrale. Anderson rientrano queste, diciamo, questi insiemi di personaggi all'interno di una costruzione di un'incredibile capacità e conoscenza, quasi enciclopedica, perché questo sotto aspetto, la grande conoscenza, la grande cultura, è un fatto di sostanza a tutte le operazioni italiane. Negli anni 60 afferma la quarta conquista. Sulle scie degli studi di Giorgio Rossetti, il grande Borromini, vedi compie la, mi voglio ricordare, una lettura del passato attraverso le stesse categorie spaziali che ha scoperto nel contemporaneo. È una chiave che soprattutto nella didattica universitaria, in cui una generazione ha vissuto con lui questo, si parla una moderna storia dell'architettura dalla preistoria a oggi. La formula è quella della critica operativa, ma con più precisione si tratta di critica storica. Solo attraverso la conoscenza storica, cito Zevi, si può dimostrare che Michelangelo e Borromini hanno da offrire più di Gropius a che altro, perché nel loro contesto linguistico furono più coraggiosi e inventivi. Nel 1973, l'ultima tappa di questa, diciamo, grande costruzione intellettuale è il linguaggio moderno della chiesa, in cui contesta tutto quello in cui crede. Un anticodice stabilisce una serie di negazioni, non al comunitarismo, non alla simmetria dei principi, non alle regole. Stabilisce le teste invariabili, che sappiate, sapete quali sono, ma io ve le voglio ripetere, perché se in ogni occasione le ripeteva. Inventario di contenute e funzioni, asimmetria di risonanza, tridimensionalità antiprospettica, decomposizione quadridimensionale, strutture in aggetto alla membrana, spazio temporalizzato, reintegrazione di edificio, città e territorio. Aggiungo, un codice moderno che comincia ad apparire. Dopo c'è soltanto l'azzeramento, il ricominciamento, il grado zero, una riscrittura di nuovo di tutte le proprie cose, dei propri libri, e questa, diciamo, grande passione del comunicare l'architettura anche attraverso il suo controstorico. Vorrei dire una cosa, vorrei fare un altro brevissimo intervento prima del mezzo che mi interessa centrale. Dobbiamo anche in qualche maniera storicizzare il tempo. Come dire, noi abbiamo avuto la possibilità di avere un maestro Tutti noi lo possiamo avere come maestro, basta volerlo. E quindi, diciamo, le linee rigole del suo pensiero prendiamo grandi costruzioni, frammenti, idee, lo ripetiamo. Un'altra, diciamo, altra storia vera, che forse faremo in un altro di questi conventi, sarebbe anche come possiamo, siamo diversi da te, credo che sia importante dire questo, anche se non in questa occasione. Come abbiamo pensato cose diverse da te, sia da studenti, sia da noi. Però credo che sia anche importante sollecitare te, e cioè se vediamo un attimo te con gli occhi socchiusi, e cerchiamo di vederlo nel panorama internazionale, e cercare di cogliere rapidamente questa silhouette e la sua presenza nel dibattito internazionale, che è un'operazione diversa da tutte quelle che ho fatto prima. Ebbene, non possiamo dividere la posizione di Zeni dalla cultura storica italiana. La cultura storica italiana, che parte da Croce, ma anche all'altro capo Giovannoni, che ha insieme muratori, che ha il tema delle resistenze ambientali di Loggia, che ha tutto un fluire di ragionamento sulla presenza della storia nel fare architettura, e che il grande portato critico e difficile, ma pur grande portato della cultura architettonica italiana nel dopoguerra, ha in sé un elemento assolutamente centrale. Se vediamo la sua figura, appunto, dall'esterno, con gli occhi socchiusi, ci rendiamo conto come la sua, diciamo, posizione non possa essere isolata da questo contesto di riflessione. Il mezzo punto finale, perché devo chiudere. Il mezzo punto finale, volevo leggervi delle cose di Zeni per rilanciarmi alla vostra riflessione, quindi sono pochissimi minuti. Vengono da un libro importante, uno dei libri, tra virgolette, più corti di Zeni, in cui Zeni è più saggista e più, come dire, sottilmente articolato. Molte volte Zeni sciapola giudizi e posizioni, sa che deve comunicare in maniera rapida e forte, ma in questo libro ci sono una serie di livelli anche saggistici, scientifici, biologici, molto sottili. È un libro che parte dal continuum, arriva a Brunelleschi, parla di Mendelssohn, eccetera. Ebbene, in questo libro si chiama Bruno Zeni, Progressi di critica architettonica del 1983, edizione Napoli. Ebbene, in questo libro, sentite cosa scrive Zeni. La crisi dell'insegnamento architettonico, questo è il saggio. Scrive: esaminiamo la gattopardesca mini riforma sancita da un decreto del settembre 1982. Postula che il corso di laurea in architettura si articola in ben 9 aree disciplinari: progettuale architettonica, la progettazione territoriale urbanistica, storia critica del restauro, tecnologica, intensistica, fisico-matematica, della scienza e della tecnica delle costruzioni, socio-economica, della trasformazione. Inoltre, il corso di laurea procede, prevede 4 indirizzi: progettazione architettonica, tutela e recupero, tecnologico, urbanistico, ma altri indirizzi, cita la legge, potranno essere proposti dalle singole facoltà, probabilmente quelli del disagio, degli studi storici, filosofici, eccetera. È invero difficile immaginare un più crudele e perverso membramento di una disciplina. Cosa dice dopo? Dice un altro. Del resto, ad esempio, una quotidianità che tutti noi viviamo, del resto gli stessi dipartimenti universitari si rivelano micidiali per l'architettura, separando la ricerca urbanistica, tecnologica, storico-critica e via dicendo da quella architettonica, aspirano a un'autosufficienza culturale e pertanto coadiuvano all'assassino dell'architettura. La legge, anziché ribadire il principio dell'omogeneità disciplinare, avrebbe dovuto stabilire l'inaccettabilità di dipartimenti non interdisciplinari. E finisco. Nemmeno ha un brano molto, molto interessante qui, enumera tutte gli sdoppiamenti più incredibili che esistono in questo nostro sistema. Nemmeno in stato di impresa si possono esplicitare tante materie. Cita per esempio la differenza tra la storia dell'urbanistica, la storia della città del territorio, la storia del paesaggio, la cultura tecnologica della progettazione, la cultura dell'architettura. Allora dice: nemmeno in stato di impresa si possono esplicitare tante materie. L'università italica, scevra di ogni pudore culturale, sembra ormai diretta a proliferare sempre più tante delle discipline. Magna Carta docentificio, di cui l'esercizio e il laureificio costituiscono i sostegni. Non serve più. E prima di...